Caffè 2.0, internet dalla parte di chi lavora, con Valentino Spataro.
Ehi, salve.
Buongiorno, buongiorno a tutti. Dai, un inizio un po' differente, tanto per anche divertirci un pochettino insieme. Tema del giorno, il self-hosting. Perché? Allora, non so se vi siete accorti, ma in questo periodo parlare di servizi offerti dagli Stati Uniti significa avere due filoni totalmente opposti. Quelli che non vogliono sapere come funziona, ma né vogliono farsi problemi di privacy configurando servizi in proprio, e quindi vogliono i servizi chiave in mano, e i servizi offerti dagli Stati Uniti, Google, Apple, Amazon, sono i migliori senza dubbio, ce ne sono anche di ottimissimi in Europa, ma quelli sono i più famosi perché la bolla autoalimenta quei prodotti. E dall'altra parte ci sono tutti quelli che parlano di self-hosting, cioè non è solo l'idea di avere software open source rispetto a quello proprietario, non è solo l'idea di avere un servizio europeo rispetto a uno americano, ma è proprio l'idea di avere il controllo della macchina. Ecco, questa è la grande differenza tra chi vuole sapere dove sono i dati e poter anche controllare quello che fa la macchina dove sono i dati. Cioè, c'è stato questo salto di qualità per cui praticamente moltissimi parlano di self-hosting, salvo poi dire: guardate, ci sono delle incredibili complessità nella gestione. Per esempio, chi dice ti fai un servizio di posta elettronica in casa non sa quanto effettivamente è una cosa complessa e sbagliare un attimo. Oltretutto, qual è il problema della posta in un server di posta su un proprio server o su una propria macchina? È che molto probabilmente verrà considerato spam. E allora tutta l'attività estranea ed esterna al server di posta elettronica è tutta un'altra attività con una montagna di competenze e poi delle attività di monitoraggio. Sostanzialmente, quando si parla di self-hosting si pensa sempre a una macchina Linux, Windows al massimo, collegata stabilmente in rete, oppure proprio un serverino acquistato a 3 euro, 5 euro da qualche parte al mese. Per fare cose proprie, ovviamente, non per offrirlo come servizio a terzi. In questo mondo ci sono quindi questi due filoni di pensiero, però ce n'è un terzo, che è meno noto e se ne parla meno. Se noi vogliamo, per esempio, fare una banca dati, una vecchia BBS, quella di una volta, un bulletin board system, non una banca dati, un bulletin board system, abbiamo come primo problema quello di comprare un modem, attaccarlo a una linea telefonica e usare software dedicato. Se vogliamo cominciare a pensare in modo un po' diverso, diciamo, facciamoci una BBS su internet, quindi TCP/IP, e si vedono varie soluzioni che offrono delle cose, chiamiamole così, per esempio anche su Raspberry, che diventa una cosa veramente carina avere una BBS oggi su internet gestita da un Raspberry. Tuttavia, questo non è sufficiente, perché effettivamente i client a volte non si riescono a collegare alle BBA, a questi servizi innovativi, e quindi si fa veramente fatica ad andare oltre. Questo che cosa significa? Significa che alcune soluzioni sono chiave in mano, ma non sono a disposizione né per Raspberry, né per Windows, né per Linux, ma per Android. Quindi, se andiamo su F-Droid e facciamo la ricerca di server, troviamo una montagna di soluzioni particolarmente originali. Praticamente installano sul nostro telefonino, con tutte le problematiche di IP address per aggiungerlo, di firewall, di eccetera eccetera, per amor del cielo, però su un sistema Android, che quindi potrebbe essere anche messo su un PC da qualche parte, troviamo una marea di server FTP, HTTP, quindi un vero e proprio server di sito web, poi Minecraft, Piuttosto abbiamo server Droid che permette di avere un intero server web HTML, non so se supporti anche PHP o altri linguaggi o Python. Poi Sync Tool, che in effetti è un qualcosa che sfrutta un server FTP per sincronizzare poi i dati tra telefonino e PC. È interessante che questo è un'altra idea di server da offrire in uso. Poi ci sono altre soluzioni che si appoggiano e sono sviluppate proprio attorno alla nozione di avere un server scelta a mano o proprio. E tra queste c'è Notify to Jabber, quindi la possibilità di ridirezionare tutte le notifiche che arrivano tramite telefonino su un nostro server Jabber o Gotify, che possono essere usati sia come messaggeria sia come sistemi di notifica. Quindi sia come messaggistica che notifica. Poi ci sono un'altra serie di applicazioni legate al self-hosting tipo PhoneTrack. PhoneTrack permette di geolocalizzare i nostri telefonini mettendo i dati su Nextcloud. Nextcloud è la cloud open source europea, quindi noi possiamo installarci sul nostro server, sul nostro sito, anzi, perché grazie a Softaculous, se offerto dal provider, possiamo installare Nextcloud con qualche click, anche al costo di 3 euro al mese, se lo usiamo solo noi ovviamente, non usatelo troppo piccolo, magari spendete qualcosa di più. Però così potete avere il vostro Nextcloud e il vostro collegamento tra telefonino e il vostro server, senza far sapere in giro, almeno, se no, senza, mamma mia, tutti arrivano adesso qua a Milano, è sempre un casino in questo periodo, senza far sapere a tutti in giro qual è il nostro indirizzo IP, e la nostra posizione, il nostro GPS. Come non detto, oggi è una puntata che viene invasa. Sì, certo. E sono gli alberi questi, eh? Ok, gli diamo. Oh, ma che alberi questi? Vabbè, comunque. Quindi, per dire, ci sono. L'idea di self-hosted è un qualcosa che non è più solo legata a avere un server di posta elettronica, un server FTP, un server web, un server Telnet. O proprio BBS, sistemi di BBS. E anche proprio un'idea molto più ampia di dire i miei dati come li faccio girare? Li faccio girare sempre più sulle mie macchine. Come sempre il problema è: così sono sovrano, tra virgolette. Mi appoggio a software open source che, come tutti i software, può avere problemi, ma è controllato da tanti attivisti. Posso avere dei problemi di configurazione e di manutenzione, questo sì. Quindi il problema non è tanto utilizzare programmi self-hosted, che in linea di principio è un buon consiglio. Bisogna installarli e usarli solamente se abbiamo un minimo senso di quello che succede e abbiamo un minimo di monitoraggio per vedere se le cose funzionano bene o meno. Altrimenti corriamo molti più rischi di essere attaccati dall'esterno. E quindi, ecco, io valuterei questa corrente di pensiero che dice usate soluzioni che sapete dove tengono i dati, ma sono anche con software che voi addirittura potete gestire. Ecco, rispetto a questo il mio consiglio è sempre una grande attenzione, valutare, perché per l'utente finale non va bene, ci vuole qualcuno che controlli sempre. L'utente finale tipicamente dice finché non c'è un problema io non guardo, mentre l'utente smanettone non guarda ogni giorno, ovvio. Però diciamo che anche la passione di vedere come sta funzionando il sistema, si abitua a leggere i log, a guardare gli aggiornamenti, a guardare il funzionamento, sia per imparare qualcosa, sia per vedere se tutto sta funzionando bene. Ecco. Quindi questa è la grande divisione, secondo me, che dobbiamo portarci a casa in questo periodo in cui c'è una ricerca di sovranità digitale, ma ancora non ci sono soluzioni aperte. In tutta questa tendenza meravigliosa e fantastica del web si insinua un atteggiamento europeo di fare approvare la Cyber Resilience Act, che presuppone la responsabilità del produttore e non del distributore. quindi del, di chi produce ma non, e pubblica, ma non di chi, di chi, sia di chi, scusate, mi sono intortato, chi di, non dà la responsabilità su chi produce non, e non su chi pubblica. Ecco. Ragazzi, sono stanco, eh? Si sente? Scusatemi, scusatemi. Però questo per dire che spostando la responsabilità sui produttori di software, anche quelli non remunerati, perché il software viene utilizzato da altri, si fa saltare ogni principio di diritto, perché è responsabile chi decide di fare qualcosa. Internamente io posso essere responsabile per aver pubblicato qualcosa che viene usato correttamente da un distributore, ma sarò responsabile in confronto del distributore. Voi pensate se per un televisore difettoso io potessi agire contro il produttore del software del televisore? È un'assurdità, l'azione si fa contro il produttore del televisore, che poi si rivarrà sul produttore del software eventualmente. Quindi stanno saltando dei principi che potrebbero minare lo sviluppo europeo del software, che sta andando molto bene, e favorire ancora una volta lo sviluppo del software negli Stati Uniti. Quindi ritorniamo all'inizio: è un periodo di guerra culturale, politica, normativa, dove il Parlamento europeo sembra un po' troppo influenzato da consulenti europei, consulente del Parlamento e del Consiglio europeo, di nomina e di esperienza e di cultura americana. Mi sto riferendo al consigliere che è stato allontanato perché ha un curriculum tutto legato al mondo delle GAFAM e doveva lavorare all'interno dell'antitrust europeo. Capite che così non si va da nessuna parte, nessuno. E probabilmente un domani i produttori, gli sviluppatori indipendenti potranno essere equiparati per il solo fatto che fanno software non certificato e in modo anonimo a dei delinquenti. Speriamo di no. Caffè 2.0, un caro saluto a tutti, ci troveremo tutti su qualche BBS pirata, come si diceva una volta. Alla prossima.